Immaginate per un istante di camminare nel fango denso di una strada medievale, non pavimentata, ovviamente, e nel frattempo cercate di mantenere in perfetto equilibrio sulla testa un cono di tela inamidato alto quasi un metro.
Un'impresa praticamente impossibile, direi.
Esatto. Oppure pensate di dovervi districare in un mercato affollato con una striscia di stoffa pesante che vi pende dal cappello fino a trascinarsi per terra. Cioè, oggi definiremo tutto questo semplicemente ridicolo.
Beh, al massimo un costume teatrale.
Ma infatti, però, se fossimo nel 1300 non staremmo affatto parlando di scelte estetiche stravaganti. Quello che oggi chiamiamo moda, all'epoca era una spietata e calcolata arma di dominio sociale.
Il punto cruciale della nostra esplorazione è proprio questo. Nel mondo contemporaneo, sai, scegliere un taglio di capelli o infilarsi un cappello prima di uscire è un atto banale. È legato al gusto personale o alla comodità, ma nel Medioevo l'architettura che una persona si portava sulla testa era una vera e propria questione ontologica.
Ontologica, parolona.
Sì, ma calza a pennello. Intendo dire che definiva la natura stessa dell'individuo, insomma la sua essenza e il suo posto incondizionato nell'universo. E non è un concetto che nasce dal nulla. Pensa al mito biblico di Sansone.
Ah, certo, la cui forza sovrumana risiedeva interamente nella chioma.
Precisamente. Tagliare quei capelli non significava fargli cambiare look, significava annientare l'identità e il potere stesso dell'uomo.
E questa connessione tra il capello e il diritto di esistere come individuo libero ha radici molto antiche. Cioè, nell'antica Roma, la rasatura completa del cranio non era una tendenza, era il marchio inequivocabile della schiavitù.
Esatto. Un cranio calvo comunicava sottomissione totale prima ancora che la persona potesse aprire bocca.
Ed è esattamente questo linguaggio silenzioso, ma direi assordante per chi sapeva leggerlo all'etoca, che andiamo a decodificare oggi. Ci facciamo guidare da un saggio davvero dettagliato e affascinante. Si intitola Barbe, capelli e cappelli. Ed è curato dalla ricercatrice Giancarla Rosso.
Un lavoro notevole. E l'obiettivo della nostra analisi, la nostra missione di oggi, è proprio usare questo articolo per smontare i codici segreti di status e moralità tra il 1300 e il 1400. Perché in quel periodo, insomma, succede qualcosa di epocale.
L'apertura ai commerci, se non sbaglio.
Perfetto. L'Europa sta uscendo dai secoli più bui e si aprono in modo massiccio gli scambi commerciali con l'Oriente. Questo traffico porta nei porti italiani una ricchezza inedita. Sete, spezie, materiali preziosi e nuove tinture. Si crea una classe agiata che ha, letteralmente, un disperato bisogno di distinguersi dal popolo lavoratore.
Quindi, quando la ricchezza aumenta, il potere ha bisogno di nuovi confini visivi.
Esattamente. La moda esplode. La testa diventa il punto più visibile su cui costruire il proprio status. Il saggio della Rosso, che tra l'altro fa venire una voglia irrefrenabile di leggerlo per intero, smonta proprio queste strutture per svelarci la politica nascosta al loro interno.
Questo concetto del confine visivo mi affascina tantissimo. E se parliamo di corpi plasmati per riflettere lo status, il punto di partenza sembra essere il mondo femminile. Dal saggio si evince chiaramente che l'immagine della donna era sorvegliata in modo, diciamo, millimetrico.
Le regole erano ferree fin dalla primissima giovinezza. Le ragazze non ancora promesse in sposa, per esempio, potevano portare i capelli lunghi e completamente sciolti sulle spalle.
Un po' come un segnale stradale luminoso, un indicatore immediato della loro disponibilità sul mercato matrimoniale.
Una metafora perfetta, ma quella libertà aveva una data di scadenza rigidissima. Non appena il rango si elevava o diventavano donne sposate, il capello sciolto diventava un tabù assoluto.
Immagino dovessero raccoglierli.
Molto più che raccoglierli. Venivano domati in architetture di una complessità disarmante. Trecce avvolti ai lati della testa per formare delle specie di cuffie naturali, spesso ingabbiate in reti d'oro zecchino. E per le nobildonne, l'autrice descrive un accessorio pazzesco chiamato terzolla.
Ecco, fermiamoci su questa terzolla, perché da lettrice sono rimasta scioccata. Come funzionava esattamente?
Praticamente era una fascia rigida posizionata sul capo, ma composta da ben 300 perle.
300 perle? Ma è un peso enorme.
Un peso fisico non indifferente. Veniva anche chiamata vespaio, perché i fili d'oro creavano un reticolo talmente fitto e tridimensionale da sembrare proprio un nido di vespe. Pensa a sopportare quel carico per ore.
Un incubo logistico. Ma il saggio rivela che il peso dell'oro non era nulla in confronto alle modificazioni fisiche vere e proprie. C'è un dettaglio della ricerca della Rosso che mi ha fatto sobbalzare. L'ideale di bellezza dell'epoca imponeva una fronte immensa, altissima.
Bombata e spaziosissima.
Esatto, e per ottenerla si sottoponevano a pratiche di autotortura, si depilavano o radevano metodicamente l'attaccatura dei capelli, spingendola all'indietro di centimetri.
Si creava così l'illusione di questa fronte aristocratica pallidissima, e su quella fronte nuda posizionavano un nastro specifico, la lenza.
Quella con il gioiello che pende in mezzo.
Quella lì. Il gioiello centrale enfatizzava questa nuova architettura artificiale del volto.
Se pensare a queste donne che si strappano i capelli per alterare le ossa percepite del viso, mi ricorda certe procedure estetiche estreme di oggi, come la rimozione del grasso buccale. Cambiano le tecnologie, insomma, ma la voglia di soffrire per aderire a uno status imposto dalla società rimane una costante.
Un paragone azzeccatissimo. E guarda che la sofferenza non finiva qui. C'era il mito della donna angelo, dettato dal dolce stil nuovo. La caratteristica imprescindibile. Capelli biondo oro.
Che per la genetica italiana del tempo non era esattamente la norma.
Assolutamente no. Per ottenere il biondo platino usavano uno strumento ingegnoso ma snervante, la solana.
Praticamente l'antenato medievale delle cuffie in silicone dei parrucchieri. Leggevo che era un cappello di paglia senza la calotta superiore.
Esatto. Aveva una tesa larghissima per tenere il viso all'ombra e preservare il pallore, ma dal buco centrale facevano uscire i capelli, sparpagliandoli sulla paglia al sole cocente.
Ma non bastava solo il sole, giusto?
Ma che? Boccaccio descrive sabati interi dedicati a lavaggi estenuanti. Usavano decotti di camomilla, impacchi di miele rosato, ma arrivavano persino a miscele corrosive a base di sali metallici prese dai tintori di tessuti.
Acidavano i capelli come se fossero pezzi di seta grezza. Incredibile. Eppure nell'articolo c'è un elemento che batte persino gli acidi in quanto a inquietudine. Le extension medievali. Se non avevi abbastanza capelli, la soluzione c'era. I posticci, in particolare una treccia chiamata coazzone.
E qui entriamo nel macabro. I coazzoni erano lunghe trecce fatte di nastri di seta mischiati a capelli umani veri.
E di chi erano questi capelli?
Dei cadaveri. Venivano letteralmente prelevati dai defunti e rivenduti a peso d'oro alle dame di corte per gonfiare le loro acconciature.
Aspetta, capelli rubati ai cadaveri in una società così profondamente cattolica, dove il rispetto per il corpo e la sepoltura era fondamentale. Cioè, non scattava la scomunica immediata.
Beh, il conflitto era acceso, te lo assicuro. Predicatori come Bernardino da Siena tuonavano dai pulpiti contro queste pratiche. Le definivano un'offesa diretta a Dio, un furto ai morti per la vanità dei vivi. Ma la pressione sociale era tale che i nobili semplicemente ignoravano le prediche.
L'apparenza vinceva sul timore religioso. Però queste regole folli valevano solo per l'alta società, giusto?
Per il popolo le regole erano diametralmente opposte. La donna del popolo doveva esibire modestia visiva, una semplice cuffia di lino bianco per nascondere i capelli. Le sposate o anziane usavano il soggiogolo, delle bende che avvolgevano collo e mento. Il confine visivo tra le classi era netto.
E c'era un confine fortissimo anche nei colori. Il rosso, per esempio. Nel saggio si spiega che i capelli fulvi erano quasi una condanna sociale. Indicavano persone predestinate alla tragedia o entità tentatrici, come la Maddalena o Salomè. Ancora oggi, se ci pensi, nei film i capelli rossi indicano spesso il personaggio ribelle o la femme fatale.
La demonizzazione estetica, per isolare chi non si conforma, è un meccanismo vecchissimo. Ora, sentendo tutto questo, verrebbe da pensare che questa gabbia di apparenze fosse solo una questione di oppressione femminile.
Ma il saggio della Rosso smentisce totalmente questa idea. Anche gli uomini, quelli che detenevano il potere, erano ossessionati dal controllo della loro immagine, in modo quasi patologico.
Altro che! L'uomo medievale non pensava solo alla spada. Viveva nel terrore psicologico di quella che chiamavano amichevolmente la pelatina.
Che sarebbe la calvizie.
La calvizia era vissuta come una perdita totale di virilità e autorevolezza. Gli speziali facevano affari d'oro vendendo pomate inutili per la ricrescita. E si tingevano di nascosto per coprire i capelli bianchi.
Nascondere il decadimento fisico a tutti i costi. E poi c'era il codice della barba, che era una specie di carta d'identità. Un giovane senza barba dichiarava al mondo la sua immaturità sociale.
L'uomo maturo invece sfoggiava barbe curatissime, a punta o divise in metà. La barba lunga e bianca era un privilegio sacro per l'anziano venerabile. Ma guarda, è alzando lo sguardo sui copricapi maschili che la faccenda si fa surreale.
L'escalation dei cappelli. Ne parlano proprio come di una corsa agli armamenti del lusso. Addio ai semplici cappucci funzionali.
Adottavano strutture che sfidavano la gravità. C'era il bicchiere, praticamente un cilindro rigido in testa. Poi il tocco, un tronco di cono. Ma il capolavoro dell'assurdità era il mazzocchio.
Il mazzocchio è meraviglioso. L'autrice lo descrive nel dettaglio. Una base rigida a forma di ciambella sulla testa. Da una parte scendeva la foggia, un pezzo di stoffa pesante sulla spalla. Dall'altra partiva il becchetto, una striscia lunghissima da avvolgere al collo o, nelle versioni più snob, così lunga da trascinare nel fango.
Pura follia logistica.
Cioè, girare per strade medievali, piene di animali e fango, con un cappello che tocca terra. È come chi oggi compra un'auto sportiva a rasoterra e poi rimane incastrato sui sanpietrini in centro. Urla il suo valore economico, ma rende la vita impossibile.
Hai centrato il meccanismo psicologico alla perfezione. Il mazzocchio o i coni decorati a forma di merli di castello non dovevano essere comodi. La loro totale mancanza di praticità era il messaggio.
Il messaggio era: io non devo lavorare.
Esatto. Indossarlo significava dire che il mio potere è così intoccabile che ho servitori per fare qualsiasi cosa materiale. Era a consumo vistoso puro. L'unico gruppo che si opponeva a questa arroganza era il clero, con la chierica, la rasatura centrale in segno di sottomissione.
Potrebbe chiedersi se non siano tutte esagerazioni dei cronisti dell'epoca, ma Giancarla Rosso non si basa solo sui testi, vero?
Questa è la vera genialità del saggio. Ci porta direttamente nei luoghi fisici in cui tutto questo è immortalato. Le pareti affrescate delle chiesette romanico-gotiche del Piemonte e della Valle d'Aosta. Le chiese erano le riviste di moda dell'epoca.
Questo è un ribaltamento di prospettiva fantastico. Noi entriamo in una chiesetta e cerchiamo la spiritualità. L'articolo ci mostra che in realtà guardavamo il feed dei social media dell'epoca. I committenti pagavano per far vestire i santi con i loro abiti di lusso.
Per legittimare il proprio status di fronte a una popolazione analfabeta, la Rosso traccia una mappa visiva incredibile. Pensa a Bastia Mondovì, nella chiesa di San Fiorenzo.
Cosa si vede lì?
Il santo ha una chioma bionda perfetta, divisa a metà e arricciata. Intorno a lui c'è una sfilata di alta moda maschile. Nobili col balzo, anziani col mazzocchio, notabili col tocco risvoltato, un campionario completo.
E sempre a San Fiorenzo c'è quel dettaglio cromatico assurdo. Negli affreschi della Gerusalemme Celeste e della Legione Tebea non c'è una sola testa dipinta con i capelli neri, neanche una.
Perché il nero, secondo la convenzione morale dell'epoca, era il colore del peccato e dell'inganno. Dipingere un abitante del paradiso con i capelli neri sarebbe stata un'eresia.
La morale che comanda la tavolozza del pittore, pazzesco. E poi c'è Roccaverano, San Giovanni in Vengore. La scena di Salomè è praticamente una passerella parigina.
Il sacerdote col cappello a turre, Erode Antipa con un cappello a tre becchietti tutto ricamato, e le donne, beh, sono clamorose.
Salomè ha questo cignon intrecciato di perle e nastri, con delle ciocche lasciate libere di proposito per dare un'idea sensuale. Mentre sua madre, Erodiade, da vera donna di potere, sfoggia un doppio cignon massiccio.
E a ogni luogo giunge un tassello. A Bussoleno, nella frazione Foresto, la cappella di Santa Maria delle Grazie ci mostra Santa Barbara con trecce lunghissime. A Lusernetta l'affresco di San Bernardino fa una radiografia sociale clinica, uomini a sinistra, donne a destra. Lì l'uso delle cuffie per il popolo e dei soggioli per le signore è categorico.
Ma c'è un ultimo esempio della Valle d'Aosta che mi fa impazzire. Verreis, la cappella di San Michele. Ci sono la Maddalena e Santa Caterina dipinte completamente senza velo. Il che è un paradosso, bello e buono per belle sante, no?
Ma la logica del tempo trovava sempre la via d'uscita. Sfoggiano trecce bionde di una lunghezza così reale, talmente abbondanti, da fare loro stesse da velo.
I capelli diventano l'abito.
Esatto. La capigliatura eccezionale copriva la donna con la sua stessa preziosità. Questo dimostra che il saggio della Rosso non è solo storia del costume, ma la traduzione di un codice di potere spietato, dove persino l'arte sacra era piegata alla mondanità.
tirando le somme di questa analisi tra tinture acide e cappelli a torre. Insomma, l'articolo ci costringe davvero a cambiare sguardo. Dietro ogni ricciolo o perla intrecciata c'era una dichiarazione pubblica. Sbagliare acconciatura significava scivolare nella scala sociale, perdere la faccia o essere giudicati corrotti. Il saggio Barbe, capelli e è davvero essenziale per capire i segreti dietro quegli sguardi severi affrescati sui muri.
Sicuramente. È un invito a esplorare l'arte con un occhio investigativo. La prossima volta che entriamo in una chiesetta del 400, non guarderemo solo il santo, ma quel signore sullo sfondo col suo cappello assurdo, che urla il suo status attraverso i secoli.
E questo ci lascia con un ultimo spunto, davvero provocatorio. Visto il peso enorme che nel Medioevo si dava a un pezzo di stoffa in testa, facciamo un salto nel futuro. Se gli storici tra 1000 anni dovessero ricostruire le nostre gerarchie di potere e la nostra complessa moralità, basandosi solo sulle acconciature e i cappellini che sfoggiamo nei milioni di foto e video sui social, quali incomprensibili, rigide e bizzarre regole segrete penserebbero che stiamo seguendo?